È in corso proprio in questi giorni all'Accademia di Architettura di Mendrisio un incontro internazionale indetto dal Laboratorio di Storia delle Alpi, l'Abisalp. Il titolo è L'ambiente in vetta, attori e rappresentazioni della protezione della natura negli spazi montani, una prospettiva globale. Nel convegno, che proseguirà fino a domani, 4 settembre, si confrontano sullo spazio alpino studiosi e ricercatori. Uno sguardo a tutte le aree montuose del pianeta, considerandone gli aspetti di natura economica, sociale, culturale e demografica. L'incontro, che prende spunto dai lavori riguardanti le problematiche ambientali negli spazi montani, si propone di studiare la progressiva integrazione del tema della protezione ambientale nelle diverse catene montuose del nostro pianeta tra la fine del XVIII e l'inizio del XXI secolo.
E nel nostro approfondimento di oggi, quindi, Mattia, proviamo a salire in vetta con tre ospiti. Benvenuta ad Alphaville Lucia Leoni, buongiorno.
Buongiorno.
Dottoranda in storia contemporanea all'Università di Friburgo nell'ambito del progetto FNS, la globalizzazione delle Alpi, dal paesaggio all'ambiente, una storia transnazionale attraverso l'alpinismo. La sua tesi verte sull'evoluzione del film di montagna nelle Alpi svizzere e nelle montagne rocciose canadesi del XX secolo, e di questo anche parleremo. Benvenuta Caterina Franco, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Architetta, ricercatrice presso la Scuola Politecnica Federale di Losanna, cura una ricerca sulle stazioni sciistiche nella storia con le ricadute sull'ambiente. E ben ritrovato anche Antonio Mazzena, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista e scrittore, tra i suoi libri ricordiamo La memoria della luce, in cui viene ripercorsa la storia del cinema di montagna, vista attraverso il grande archivio filmico e le strumentazioni conservate nel Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI, il Club Alpino Italiano. E poi l'ultimo suo libro, lo ricordiamo, si intitola Fotogrammi in quota. Iniziamo subito con Lucia Leoni. Prima di tutto un accenno al convegno di Mendrisio che è in corso. Quanto è importante l'idea di avere una prospettiva globale degli spazi montani e come questo aspetto sta di fatto emergendo nell'incontro di questi giorni?
Sì, grazie mille. Allora, forse contestualizzo ancora di più il convegno. Appunto, come detto, io faccio parte di questo progetto sulla globalizzazione delle Alpi, che sta giungendo a termine all'Università di Friburgo, e questo è il colloquio, diciamo, finale del nostro progetto. E quindi diciamo che negli scorsi 4 anni, assieme ai miei colleghi, abbiamo adottato fin da subito una prospettiva globale nello studio delle Alpi e dell'alpinismo, e in modo particolare ci siamo concentrati sulle relazioni transnazionali nelle zone di montagna, che sia tra Svizzera e Giappone, Svizzera e Canada, Svizzera e Stati Uniti, Svizzera e Himalaya. In questi giorni abbiamo visto e vedremo molte presentazioni che mostrano come da sempre, insomma, ci siano connessioni internazionali negli spazi montani. Un esempio che abbiamo evocato ieri sera è la dichiarazione di Kathmandu, che fu scritta nel 1982 durante l'Assemblea Generale dell'Unione Internazionale delle Associazioni Alpine, in cui i delegati evocarono già, quindi inizio anni 80, l'urgente necessità di garantire una protezione efficace dell'ambiente e del paesaggio montano, non solo in Himalaya ma in tutto il mondo.
Io introdurrei allora il tema di questa globalizzazione montana, se così vogliamo chiamarla, con Antonio Mazzena. Antonio Mazzena, dal suo osservatorio di scrittore, come si racconta, come è stata raccontata questa prospettiva globale degli spazi montani, e come viene anche rappresentata, capita a chi va ai festival del cinema dedicato alla montagna, penso a Trento, eccetera, ormai di vedere film che vengono non solo dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, ma anche dal Nepal e da altre zone del mondo, dall'Argentina. Insomma, c'è una vera globalizzazione anche dell'immagine della montagna.
C'è una globalizzazione dell'immagine che parte da lontano. Le prime sperimentazioni filmiche sono degli inizi del Novecento e raccontavano le Alpi e poi sono state raccontate a partire dal 1900. La prima documentazione filmica in Tibet, in Nepal, è del 1922, quindi parliamo di quegli anni. Ed era pura documentazione, quindi racconto di spedizioni, racconto di viaggi e racconto anche di ascensioni sulle montagne. Chiaramente erano i primi tentativi ed erano dei racconti molto particolari, molti di questi film li ho visti ed erano incentrati non solo sul viaggio ma essenzialmente sulla ricerca etnografica ed etnologica di quelle popolazioni. Dopodiché c'è stato un periodo di propaganda, cioè forse gli ascoltatori sapranno, forse se non lo sanno, bisogna ricordare che tutta la corsa al raggiungimento delle vette delle 14 vette più alte del mondo, che sono i 14.800, che sono dislocati in Karakorum in Himalaya, quindi sulla catena fra Pakistan, Nepal e Tibet, e si sono svolti fra gli anni, fine degli anni 50 e metà degli anni 60. Nel dopoguerra questa cosa era stata utilizzata dalle nazioni come riscatto economico, riscatto morale, riscatto utilizzando delle parole che avevano ancora un significato molto guerresco, quindi conquista, la lotta con l'Alpe, i nostri eroi si avvicinano, un linguaggio che ritroviamo in molti di questi film. Poi c'è stata un'evoluzione che è andata e che va verso quello che è oggi, nel quale dalla pura documentazione si è passati alla narrazione storica, alla narrazione filmica, raccontando proprio delle storie, quindi raccontando delle storie delle persone che vivono quei luoghi, dell'impatto anche, ahimè, dell'alpinismo. Non è alpinismo, è escursionismo d'alta quota, io lo chiamo. Ne abbiamo visioni anche ultimamente sull'Everest, di quelle file lunghissime di persone che non sono alpinisti, perché oramai salire sulla vetta dell'Everest paghi $100,000 e ti trascinano su utilizzando l'ossigeno, utilizzando gli sherpa. Beh, è diventata una sorta di Disneyland, cioè abbiamo delle assurdità al campo base dell'Everest in un momento nel quale stanno succedendo, c'è questo sconvolgimento climatico dovuto chiaramente non solo all'impatto dell'overturismo, ma dovuto anche a questo cambiamento che sta sciogliendo i ghiacciai. E da questo l'ultimo disastro in Nepal è dipeso proprio da questo. Ma la narrazione cinematografica, così come quest'anno a Trento, il prossimo anno a Trento, scusate, nel 2027, è la 75esima edizione del Film Festival di Trento. E se attraverso un excursus, vedendo, guardando i film dall'inizio, dal 52 fino al 1975, passando dall'epoca analogica all'epoca digitale, si vede una crescita tecnologica, ma che non corrisponde spesso, ahimè, ad una crescita narrativa delle immagini.
Dunque, restiamo allo spazio alpino ovviamente, ma aggiungiamo un tassello insieme a Caterina Franco. Dicevamo, lei sta realizzando un progetto di ricerca sulla storia delle stazioni sciistiche e sull'impatto di questi grandi complessi sull'ambiente. E in quali zone sta indagando e appunto quali sono le ricadute sull'ambiente?
Sì, io mi occupo dal 2025 di un progetto che è finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero al Politecnico di Losanna, e da storica cerco di capire come alcune stazioni sciistiche siano state progettate e poi costruite, e in particolare mi occupo di una tipologia particolare di stazioni, che sono quelle realizzate all'epoca si diceva su terreni vergini, cioè spesso ad alta quota, dove lontano dai villaggi abitati. E sono esempi interessanti per un architetto, per uno storico dell'architettura, perché sono ambiti di grande sperimentazione. Stiamo parlando di esempi che vengono realizzati spesso nella seconda metà del Novecento, dagli anni 60 e 70 in particolare. Però appunto poi lavorando negli archivi, e questa è un po' la mia ipotesi di lavoro, quello che emerge è che questi progetti in realtà non erano realizzati su terreni vuoti, come veniva detto all'epoca, ma su alpeggi, foreste, su terreni che avevano già una storia agricola, che erano fortemente caratterizzati da un ambiente più o meno naturale. E quindi è molto interessante scoprire poi come questi progetti già fin dal principio, fin dalla loro concezione, si scontrano di fatto con alcuni rischi naturali più o meno conosciuti, con quello che già c'era. Ecco, e alcune di queste stazioni sono situate nelle Alpi svizzere, italiane e francesi, questo è un po' il mio ambito di ricerca, e anche in questo caso si riscontra una grande circolazione di questi modelli di stazioni che vengono dette stazioni integrate.
Caterina Franco, possiamo fare un esempio?
Sì, allora non so se conoscete, uno dei primi esempi di questo genere è la stazione di Sestriere realizzata nelle Alpi italiane.
Sì.
Realizzata dalla Fiat su un colle, su un passo a più di 2000 metri, dove appunto non c'era un villaggio, e lì gli ingegneri della Fiat realizzano dal niente queste due torri cilindriche in cemento armato con una strada, un parcheggio e poi un sistema di impianti integrato agli alberghi. Questo è un po', diciamo, il modello originario che poi diventa molto applicato in Francia dopo la seconda guerra mondiale, perché lo Stato prova a sviluppare questo tipo di stazioni. Pensate per esempio alle grandi stazioni della Savoia come La Plagne, Les Arcs, tutta questa zona, insomma, che è stata veramente urbanizzata anche ad alta quota.
La città che va in montagna, insomma, potremmo dire. Tra l'altro,
Esatto.
la stazione sciistica e gli impianti di risalita sono anche diventati un tema cinematografico. Io ricordo di aver visto al Film Festival, della Montagna di Trento proprio un cortometraggio, mi sembra francese, che semplicemente, filmava queste stazioni, sciistiche in un'atmosfera un po' surreale. Ora non ricordo il titolo, ma insomma. E parlando di cinema, Lucia Leoni, lei nella sua ricerca sugli spazi alpini si è dedicata in particolare a un confronto proprio tra i festival cinematografici e i film di montagna di Canada e Svizzera. Quali sono gli anni che ha preso in esame e quali sono i risultati che sono emersi?
Allora, io ho studiato la fine del XX secolo, dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 90, semplicemente perché è quando sono stati creati i primi due festival di film di montagna in Canada e in Svizzera, ovvero quindi nel 69 abbiamo la creazione del Festival del Film Alpino di Les Diablerets nel Canton Vaud e in Canada nel 76 abbiamo il Festival del Film di Banff nelle Rocciose Canadesi. In breve, quali sono i risultati sulla mia tesi? Beh, posso dire che, diciamo, per quanto riguarda la creazione di questi festival, in realtà è emersa una grande similitudine, ovvero nascono in questi anni nascono dal basso, si può dire, da persone, da gruppi di amici che volevano far vivere queste regioni di montagna basate sul turismo nella stagione di turismo più bassa, ovvero questa stagione intramezzo tra estate e inverno, tra settembre, ottobre e novembre, a dipendenza di Diablerets e Banff, insomma per far vivere sì da un punto di vista turistico, ma anche proprio per le comunità, erano dei festival fatti per le persone del luogo, per portare insomma un po' di vita in questo periodo e anche per poter mostrare alle persone locali che non avevano per forza i mezzi per fare questi grandi viaggi in Himalaya, nelle Ande, e mostrare insomma questi film che mostravano questi luoghi, si può dire, esotici o comunque stranieri.
Ecco, ma
E
è proprio
quindi, ecco,
importante
sì.
questo aspetto, mi sembra, questa nascita dal basso. Ma mi piacerebbe sapere da lei, che ha analizzato questi due festival, la loro nascita e il loro sviluppo, visto che stiamo parlando di rappresentazione, della montagna, come cambia questa rappresentazione? Da quello che ci diceva prima Massena, forse io introdurrei anche il tema della decolonizzazione del racconto della montagna, film non fatti più dai conquistatori, ma da chi vive quei luoghi. Non lo so, è un'ipotesi che faccio, le chiedo se è corretta.
Allora, negli anni in cui che ho studiato io, ovvero fino alla fine degli anni 90, questo fenomeno, diciamo, di decolonizzazione non l'ho notata moltissimo, purtroppo, sta di fatto che i film mostrati ai festival erano principalmente, se non totalmente, fatti da cineasti dell'Occidente, diciamo del nord globale. Verso la fine degli anni 90 in questi film si vede un inizio, si può dire, di discorso su questo fenomeno di questa semicolonizzazione degli spazi montani o in appunto in Himalaya, molto, perché i film che ho studiato alla fine sono principalmente in Himalaya, perché c'era questo erano i luoghi più filmati, si può
c'era
dire.
La corsa alla conquista, insomma.
Esatto, corsa alla conquista, poi si inizia anche negli anni 70 a fare le prime escursioni anche senza ossigeno supplementare, che diciamo che è una
Messner,
delle grandi rivoluzioni, Messner così. E quindi si inizia a fare ad avere alcuni discorsi su cosa ci facciamo noi occidentali qui nell'Himalaya, però negli anni 90 non c'erano ancora film fatti da persone indigene.
Ecco, Antonio Massena, io girerei la domanda anche a lei: come è cambiata negli anni la rappresentazione del paesaggio montano? E tra i suoi libri citavamo poco fa La memoria della luce, una storia del cinema di montagna.
Sì, è cambiata, perché dicevo che appunto dalla documentazione, che poi documentazione era essenzialmente fatta dagli alpinisti stessi che salivano su quelle vie, quindi anche con delle tecniche molto rudimentali e molto elementari. La rappresentazione è cambiata perché nel corso degli anni la montagna, l'ambiente montano o la storia di personaggi dell'alpinismo ha avuto un'evoluzione con dei registi che non sono registi, che non sono alpinisti. Parlo di Viktor Kosakowski, ad esempio, di Nicolas Molina, di Alexis Franco, di Jacques Perrin, solo per citare alcuni nomi. Quindi registi che provenivano dal cinema e che hanno preso la montagna come luogo di azione rispetto a quella che era la narrazione che loro volevano raccontare. Ci sono anche moltissimi esempi di autori indiani, di autori cinesi, di autori coreani che in questi anni hanno prodotto e hanno realizzato dei filmati di grande spessore. La forza del cinema di montagna oggi è quella di riuscire a saper abbracciare l'ambiente montano totalmente, quindi non so, diciamo che la parte alpinistica è la parte minore. Se vi devo dire gli ultimi, parlo dell'ultimo anno, quindi della selezione dei film del 2026 presentati a Trento, su 150 film classificati, ne sono arrivati in totale 600, di questi 150 hanno classificati come montagna e alpinismo, di film veri e propri di alpinismo erano 10. Quindi questo significa che si sta cercando di raccontare la montagna in un altro modo. Abbiamo avuto degli esempi negli anni passati straordinari. Penso a Cinque giorni e un'estate, che è stato secondo me uno dei film più belli, che è un film a soggetto, che è stato presentato negli anni, fine anni 70, inizi anni 80. Poi abbiamo avuto degli esempi di grande alpinista francese che ha fatto solamente 5 film che raccontavano la montagna in maniera artistica, in maniera emozionale, Gaston Rebuffat. Gaston Rebuffat ha saputo raccontare la montagna al di là di quella che era l'espressione dell'arrampicata e dell'alpinismo. E la forza che in questi anni, e da lui hanno preso spunto, che ne so, Mike Hoover, Fred Padula, quindi parlo di americani che hanno raccontato negli anni 80 salite molto importanti. C'è quindi questa evoluzione che va verso il racconto cinematografico della montagna che attraverso la storia, scusatemi il bisticcio di parole, una narrazione non solo più attuale, ma una narrazione che ha al suo interno una grande forza espressiva.
Caterina Franco, dal punto di vista invece delle stazioni sciistiche che lei ha studiato, sta studiando, potremmo dire che questi impianti, queste stazioni sciistiche sono state un po' al centro della rappresentazione della montagna di un certo tipo. C'era l'idea del progresso, del turismo di massa, no? In particolare nel secondo dopoguerra. Cosa ci diceva del nostro rapporto alla montagna questa costruzione, questi impianti sciistici? E come sta cambiando anche dal punto di vista architettonico dello sfruttamento della montagna l'idea che abbiamo di questi impianti e anche il loro futuro?
Mm-hmm. Sì, infatti ritrovo anche nella storia, sebbene più breve, di cui mi sto occupando, questa evoluzione di rappresentazione e di sguardo sulla montagna. Perché in effetti nel corso del Novecento si è passati da una visione anche qui di conquista, di colonizzazione, era una parola che è stata anche utilizzata da certi ingegneri francesi che avevano pianificato le strade e le stazioni, si passa verso una visione più critica anche proprio degli architetti, verso quello che il turismo ha generato in alta quota, soprattutto a partire dalla fine degli anni 60. E quindi anche l'architettura cambia, perché fino appunto agli anni 60 vediamo molto spesso queste nuove stazioni realizzate con tipologie architettoniche urbane, quindi torri, edifici molto grandi come venivano poi realizzati nello stesso periodo intorno alle grandi città. Questo poi viene messo in crisi e anche l'architettura cambia, e anche in seguito a una serie di nuovi regolamenti che vengono introdotti in realtà più o meno nello stesso periodo in Italia, in Francia e in Svizzera, l'architettura cerca un'integrazione maggiore col paesaggio, anche se molto spesso gli chalet che vengono realizzati poi a partire dagli anni 70, sempre ad alta quota, con il tetto a falde e la facciata ricoperta di legno, seguono le stesse logiche degli edifici realizzati in precedenza. Si tratta sempre di spesso di edifici in cemento armato che vengono realizzati esclusivamente per chi va a sciare. Quindi la vera domanda forse è proprio il modello di stazione, come sta cambiando, come deve cambiare di questo. Insomma, ci sono tanti studi che stanno discutendo in università, ma anche sul territorio, di come dovrà cambiare, diciamo, il turismo invernale rispetto al cambiamento climatico e ad altri cambiamenti che interessano i territori d'alta montagna oggi.
Ecco, c'è un altro anche aspetto che ha seguito Lucia Leoni. Tra i temi che lei ha affrontato nella sua ricerca, dedicata appunto alla filmografia, c'è anche la figura dell'alpinista da una prospettiva di genere. Insomma, parliamo di un ambiente prevalentemente maschile?
Allora, a livello dei film che io ho analizzato, che poi tra l'altro, per precisare, la filmografia che ho utilizzato durante la mia tesi sono i film che sono stati premiati o al Festival di Aberè o al Festival di Banff, ed erano prevalentemente film appunto documentari piuttosto fatti da alpinisti. Questa era la selezione, insomma, di base dei due festival. E in questi film nello specifico, sì, la figura che esce è quasi esclusivamente maschile. Infatti una delle mie domande di partenza era se ci fosse una correlazione col fatto che l'alpinismo a livello professionale, quindi se si guardano i dati legati per esempio alle guide di montagna, è rimasto e rimane anche tuttora, se mi posso permettere, prevalentemente maschile. Con il fatto che l'immagine dell'alpinista che si vedeva in questi film propagati in questi festival fosse prevalentemente quella dell'uomo occidentale. Diciamo, le mie conclusioni sono che sì, c'è una correlazione, Tuttavia, per esempio, uno dei miei risultati è che per quanto riguarda invece i film sull'arrampicata, arrivano un po' più tardi, a metà degli anni Ottanta, iniziano a essere molto popolari. In questi film sulla figura dell'arrampicatore, arrampicatrice, la donna è molto più presente. La cosa non sorprende perché l'arrampicata come pratica ha da subito integrato, diciamo, o le donne hanno avuto accesso in maniera molto più naturale a questo sport. Infatti negli anni 80, anni 90 ci sono diversi arrampicatori molto celebri, ma anche diverse arrampicatrici come Catherine d'Esteville o Lynn Hill.
Poi citiamo anche un ospite abbastanza fissa del Film Festival di Trento, Tamara Lunger, importante alpinista, ma ce ne sono tante altre, guide alpine, insomma anche quel mondo lì sta cambiando effettivamente, anche se molto maschile. Abbiamo avuto anche modo di parlarne qui su Rete 2 con tante guide alpine donne protagoniste di questo mondo. E su questo noi concludiamo la nostra chiacchierata di oggi. Io ringrazio le nostre ospiti e il nostro ospite, Caterina Franco, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
Grazie anche a lei, Lucia Leoni.
Grazie a voi, grazie.
E grazie anche a Antonio Massena. Presto.
Grazie e grazie agli ascoltatori.
Grazie a tutti.
E grazie anche a te, Cristina.
A voi, a domani.
Rete 2.